qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Presidente Raisi, il dominio occidentale ostacola il progresso del mondo. Iran-Qatar, incontro tra ministri degli esteri su Barjom e rapporti bilaterali. Al via incontri tra delegazioni commerciali Iran e Russia a Teheran. Salve amici ascoltatori, vi parla sorella la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 20 settembre 2022. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Arte Persiana. L'indirizzo del sito di Radio Italia, parstoday.com/it, il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. tra poco. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi afferma che le potenze occidentali hanno ostacolato la crescita e il progresso di altri paesi attraverso la loro cultura di dominio e sfruttando le entità internazionali a proprio vantaggio. Il capo di Stato di Teheran ha pronunciato queste osservazioni nel giorno di chiusura del vertice di 3 giorni sulla trasformazione dell'istruzione presso la sede dell'ONU a New York. Purtroppo, ha aggiunto, la cultura egemonica ha definito gli interessi dell'Occidente nel trattenere altri paesi, ha proseguito. Gli occidentali hanno ostacolato la crescita e il progresso di altri paesi, creando un ordine mondiale ingiusto, abusando delle organizzazioni internazionali e lavorando schemi per imporre le proprie opinioni di cultura, anche di intelletto, ad altre nazioni. In una conversazione con la rete americana della CBS, sempre il Presidente della Repubblica, Sayed Ebrahim Raisi, ha detto: a causa della violazione dell'intesa nucleare del 2015 Barjom da parte degli Stati Uniti, la realizzazione del ripristino dello stesso accordo, che richiede la revoca delle sanzioni, tutte le sanzioni contro Teheran, senza ottenere le garanzie concrete, non ha alcun significato. Noi siamo seriamente intenzionati a raggiungere un accordo buono ed equo, ma ci deve essere una garanzia affinché gli Stati Uniti non possano violarlo nuovamente, ha aggiunto il presidente iraniano. I ministri degli esteri dell'Iran e del Qatar hanno discusso gli ultimi sviluppi della regione del mondo, nonché le modalità per il ripristino dell'accordo sul nucleare iraniano Barcio. Il ministro degli esteri del Qatar, lo sceico Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha dichiarato di aver discusso con il suo omologo iraniano delle questioni di interesse comune e gli sviluppi inerenti all'intesa nucleare iraniano siglato nel 2015. I due ministri si sono incontrati a New York a margine della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo sceico Al Thani, in un suo messaggio, dice di essere molto lieto per aver incontrato, così si legge nel suo messaggio, il capo della diplomazia della Repubblica Islamica, il collega Abdullah Yon, con il quale, aggiunge, ho esaminato le modalità del rafforzamento delle relazioni bilaterali, ultimi sviluppi dei negoziati per il ripristino del piano d'azione congiunta globale, noto come Barcham, accordo sul nucleare iraniano. Il portavoce del Ministero dell'Industria, delle Miniere e del Commercio della Repubblica Islamica, Omid Ghalibov, ha annunciato l'arrivo di una delegazione russa a Teheran, l'inizio di colloqui bilaterali con il tema gli scambi commerciali bilaterali. A parlare per la prima volta dell'arrivo di una delegazione russa a Teheran è stato il presidente Vladimir Putin, leader del Cremlino, durante l'incontro che ha avuto con omologo iraniano Ebrahim Raisi lo scorso giovedì a Toshkent in Uzbekistan per appunto incontrare funzionari uzbeki e partecipare al vertice di Samarkand che riunisce i leader di Cina, India, Kazakistan, Kirghizistan, Pakistan, Russia, Tagikistan, Uzbekistan. Nel primo giorno del meeting l'Iran ha firmato il memorandum per diventare un membro permanente dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Dopo aver espresso soddisfazione per l'aumento delle visite dei funzionari economici di due paesi, Putin ha detto che il volume degli scambi tra Mosca e Teheran è aumentato dell'81% lo scorso anno e del 31% nei primi 5 mesi di quest'anno. Inoltre, il presidente russo ha annunciato l'arrivo in Iran di una delegazione composta da rappresentanti di 80 grandi imprese della Federazione Russa. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, Iran-Armenia, accordo per diciamo nel campo di sminamento. L'accordo è stato siglato dopo che il direttore del Centro Internazionale per lo Sminamento Umanitario dell'Armenia, Vaignak Sarkissian, ha visitato il centro di sminamento del Dipartimento di Ingegneria della Difesa e Protezione Civile del Ministero della Difesa iraniano. Il funzionario armeno ha elogiato le capacità iraniane nelle tecniche di sminamento umanitario, manifestando la volontà della sua organizzazione e del suo paese di promuovere la cooperazione con l'Iran in questo campo. Cambiamo pagina. Partiti politici libanesi hanno fermamente condannato gli ultimi attacchi aerei da parte del regime sionista sull'aeroporto internazionale di Damasco in Siria e anche altre strutture a sud della capitale siriana che hanno provocato l'uccisione di almeno 5 soldati siriani causando danni materiali. I partiti politici, il mondo politico libanese dice che tali atti di aggressione fanno parte degli sforzi del regime di Tel Aviv per aumentare il morale delle sue forze armate. Le fazioni libanesi hanno affermato in una dichiarazione congiunta che gli attacchi aerei avevano lo scopo di ripristinare la fiducia dei coloni, ossia ebrei estremisti, che sono spaventati ultimamente per il loro esercito che diventa sempre più debole. Da un lato sono sotto continui colpi dei combattenti della resistenza palestinese, dall'altro stiamo parlando sia dei coloni che dei militari israeliani, dall'altro temono fortemente un eventuale confronto militare con il movimento di resistenza islamica libanese Hezbollah, territori occupati palestinesi. Fonti locali riferiscono nuovi scontri in diverse zone della Cisgiordania occupata tra le forze del regime sionista, gruppi di giovani palestinesi con decine di dimostranti che sono rimasti feriti a causa dell'inalazione di gas lacrimogeni. I palestinesi manifestano ogni settimana contro la costruzione di insediamenti da parte del regime sionista, la continua distruzione delle abitazioni palestinesi e la confisca delle loro terre. Caccia dell'aviazione turca hanno bombardato villaggi nella regione settentrionale irachena del Kurdistan. Si teme che vi siano vittime. Aerei da combattimento di Ankara hanno colpito diversi villaggi al confine con la regione del Kurdistan iracheno, mentre il governo turco impegnato in operazione militare contro le presunte postazioni del gruppo militante del Partito dei Lavoratori Kurdistan PKK nelle aree montuose. Una fonte locale, parlando in condizione di anonimato, ha detto all'agenzia stampa Al-Ma'luma dell'Iraq che gli aerei da guerra di Ankara hanno colpito villaggi situati alle pendici del monte Matin nel distretto di Amadia, nella provincia di Dohuk. Almeno 108 civili yemeniti sono rimasti uccisi da mine antiuomo, bombe a grappolo e altri ordigni letali utilizzati dalla coalizione a guida dell'Arabia Saudita dal mese di aprile, quando è entrata in vigore la tregua mediata dalle Nazioni Unite. Il governo del presidente russo Vladimir Putin è stato costretto a intervenire a difesa della sua popolazione nel Donbass, lo ha dichiarato il leader serbo bosniaco Milorad Dodik, criticando l'Occidente per le continue ingerenze nella crisi ucraina. E la Germania, che ospiterà la Coppa delle Nazioni Europee Euro 2024, ha chiesto che le sanzioni contro Mosca vengano estese allo sport, con il ministro dell'interno tedesco che ha chiesto esclusione delle nazionali di Russia e Bielorussia. Secondo l'ufficio di Dogana e Polizia di Frontiera degli Stati Uniti, il 2022 ha registrato il maggior numero di vittime, 782 vite umane tra migranti che hanno attraversato il confine tra Stati Uniti e il Messico. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Arabia Saudita continua a violare la tregua sullo Yemen. Il Centro Yemenita per Diritti Umani ha tenuto una conferenza stampa a Sana'a per pubblicare un rapporto intitolato La presunta tregua. Il rapporto mette in evidenza le violazioni dell'accordo delle Nazioni Unite da parte della coalizione a guida dell'Arabia Saudita da aprile, quando è entrata in vigore. Il rapporto afferma che la coalizione di Riyadh ha commesso oltre 14.000 violazioni, tra cui 278 attacchi aerei che hanno portato alla morte di civili yemeniti. Di recente il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha esortato le parti in guerra nello Yemen ad estendere la tregua, affermando che il cessate il fuoco ha avuto dei benefici tangibili per la situazione umanitaria nel paese martoriato dalla guerra. Finora non ci sono segnali di accordo da entrambe le parti. La fine completa della guerra, dell'assedio, è ciò che proprio il popolo yemenita, soprattutto il governo Ansar, i comitati di resistenza chiedono alla comunità internazionale, comprese le Nazioni Unite. Dicono che la tregua temporanea e provvisoria non dovrebbe essere prorogata, poiché l'organismo mondiale non è riuscito a garantire la piena attuazione del cessate il fuoco. L'aggressione militare saudita contro lo Yemen è iniziata nel marzo 2015 a sostegno dell'ex regime Fedel Ar-Riyad. Il ministro dei diritti umani yemenita ha annunciato in un comunicato che l'aggressione militare saudita ha causato fino a questo momento oltre 700.000 civili, tra morti e feriti. Per la popolazione già provata da questo brutale conflitto, la fame è solo uno degli aspetti della tragedia umanitaria in corso. La maggior parte degli yemeniti vive in ambito rurale, in villaggi lontani, decine e decine di chilometri dalle strutture sanitarie. Il trasporto in ospedale dei bambini affetti da malnutrizione o feriti è pressoché impossibile. Le Nazioni Unite riferiscono che circa 22 milioni di persone nello Yemen hanno bisogno di aiuti alimentari, tra cui 8 milioni 400 mila rischiano di morire per la mancanza di cibo. L'ONU ha riferito che siamo di fronte ad una catastrofe umanitaria. Lo Yemen è sull'orlo di una devastante carestia. Il colera sta causando una drammatica crisi alimentare. Il cibo viene utilizzato come arma di guerra, ha dichiarato l'assistente esecutivo del programma per World Food, per alimentazione mondiale, Elisabeth Rasmussen, durante una conferenza sugli aiuti proprio allo Yemen. Il conflitto nel paese martoriato ha lasciato 7 milioni di persone almeno a rischio di carestia, circa 17 milioni, cioè il 60% della popolazione globale, a rischio cibo insicuro.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. In questo programma parleremo dell'arte nel periodo di Shapur I della dinastia Sassanide. C'è un'altra immagine di Shapur che avremmo dovuto commentare prima delle altre, quella della sua incoronazione a Naqsh Rajab. È probabile che questo sia il primo bassorilievo di Shapur e che risalga addirittura al tempo di suo padre Ardeshir, in quanto sia lui che la Faravarti sono a cavallo, ma Shapur allunga la mano per prendere il diadema, che è leggermente lontano. Forse l'artista voleva indicare che Shapur non è ancora re e Ardeshir è vivo. Non c'è alcuna traccia di nemici sconfitti e dietro Shapur ci sono diversi uomini in piedi. Le vesti sono in movimento e le bande del copricapo sono arricciate. Dal punto di vista tecnico, questo bassorilievo è leggermente meno raffinato degli altri, né ha la completezza e la pianezza di quelli di Bishapur e Naqsh Rostam. Ciò nonostante, e alla luce dell'analisi generale delle immagini di Shapur I, si può affermare che esse siano tra le più rappresentative della scultura sassanide. Alcune delle composizioni e dei loro dettagli mostrano chiari elementi achemenidi, ma quello che è evidente è che si tratta di un'arte puramente e squisitamente iranica. Come giustamente afferma Hersfeld, noi non possiamo per nessuna ragione individuare l'intromissione di elementi estranei, per esempio romani, in queste opere. al bassorilievo esiste anche una statua di Shapur I all'entrata della cosiddetta Grotta di Shapur su una montagna vicino a Bishapur, in un luogo difficilmente accessibile. La statua è alta più di 7 metri ed è stata ricavata da un pilastro di rocce che collega il soffitto e il pavimento della grotta in basso ai piedi e in alto alla corona della statua. È probabile che l'imboccatura della grotta non fosse molto ampia e che Shapur, avendo la scelta come luogo per la propria sepoltura, ordinò che fosse allargata, lasciando una parte in piedi come colonna e facendola scolpire. Il volto di questa statua emana una grandezza e una maestà sovrumana. Grishman ritiene che sia impossibile concepire un'immagine che più di questa ispiri nell'osservatore la grandezza di Shapur I, re d'Iran e Aniran. Questa statua crea nell'osservatore un senso di tranquillità, familiarità e purezza che induce in chi la guarda un senso di sottomissione e di disponibilità. Forse è lo stesso sentimento che ha indotto lo scultura a sforzarsi con impegno, fiducia e tecnica, a dare a quel pilastro di roccia le sembianze di Shapur. Questa statua appare aggraziata e armoniosa anche tenendo presente le sue dimensioni e le proporzioni al di fuori del comune.
Thank you.